And belle parole che abbiamo sentito. E evidentemente il Signore sa chi è, che ha il suo spirito, viene incoraggiato, viene ispirato, perché così, così sta scritto. Quello che ha letto la sorella Evelina poc'anzi è una parola che c'entra moltissimo con quello che sarà detto questa mattina, e sono parole assolutamente vere ed importanti, come tutta la parola del Signore, che si concentra, non smentisce nessuna delle sue parti, cioè tutta la parola del Signore viene retta da se stessa, non ha bisogno che venga retta dagli uomini. E vediamo che queste cose, chi ha esperienza sa che vengono rette assieme. Adesso leggiamo un paio di brani. Uno, per esempio nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, poi i versetti che vanno dal 41 al 48, se gentilmente qualcuno vuole leggere, Renata.
Pietro disse: Signore, questa parabola dici per noi o è anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice col suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse, ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Amen.
Come vedete, questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo, cari fratelli e sorelle. Non è cicci, gnigni, gnagnà. Il Signore Gesù non è un buonista. È il Signore. Non può essere un buonista in nessun caso. Diffidate, diffidate. Parla in modo molto, molto chiaro. E sta dicendo che chi conosce le cose del Signore e che fa il male, perché il Signore gli ha ordinato di fare in un certo modo, riceverà molte percosse, ma è una parabola, dice sopra che è una parabola. Invece, come ha letto la sorella prima, Evelina, ha a che fare con stare fuori proprio, cioè non entrerà proprio nei regni dei cieli, cioè non varcherà quella soglia. Quindi io non voglio che nessuno si illuda, perché io non sono e non voglio fare l'incantatore di serpenti. Allora, siccome ognuno è responsabile davanti a Dio di quello che dice e quello che fa, meglio che parliamo in italiano. E vi dico, cercate di irrobustirvi, perché alla fine del culto, verso la fine, ci sarà un momento di realtà, dove guarderemo una realtà che forse non vogliamo vedere, ma che dobbiamo prendere atto, e forse ci farà guardare dentro non solo noi stessi, ma ci farà valutare quella che è la nostra condizione veramente reale, perché in fondo è chiamata a questa la nostra fede. Ma poi dice che coloro che invece non hanno conosciuto, no? la parola del Signore e che fanno il male, ne riceveranno meno di percosse perché non lo sapevano. Cioè, la giustizia di Dio è sempre giusta. E poi il padrone di quel servo nel giorno che verrà, nel giorno che non se l'aspetta, verrà. Stiamo attenti, perché noi, anche qui un'altra cosa che ci fa saltare tutti i nostri programmi, tutti i nostri canoni. Nel giorno che non se l'aspetta, egli verrà e assegnerà loro la sorte degli infedeli, non di quelli che credono, di quelli che non credono. E tra quelli che non credono ci sono anche questi i quali il Signore a loro ha assegnato un compito e hanno fatto altro, cioè si sono girati da altre parti. Poi, gentilmente, andiamo nel capitolo 1 di Malachia e vediamo che questo atteggiamento dei servi e di coloro che sono stati chiamati è una malattia classica, una malattia comune al genere umano. Allora, vogliamo per cortesia.
944.
Allora, sì, 944. Vuoi rileggere le mie rivolte? Sì, possiamo anche dal 6 in avanti, puoi leggere dal versetto 6.
Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa malata, non è forse male? Presentatela dunque al tuo governatore. Te ne darà egli grato? Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore, dice il Signore degli eserciti. Ora, implorate pure il favore di Dio, perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso il mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi però lo profanate quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Voi dite anche, ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirli dalle vostre mani, dice il Signore. Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Amen.
Cari fratelli e sorelle, se uno ha poco poco in cuore, poco poco ha capito, e se appartiene a coloro che sono stati chiamati, queste parole sono le nostre offerte che facciamo al Signore, queste bestie sono le nostre offerte che facciamo al Signore, la domenica, nei giorni, tutti i giorni della nostra vita, dalla mattina alla sera. Quindi è molto chiaro, il Signore, per fargli capire, gli fa un esempio pratico, dice: ma scusa, ma se tu vai dal tuo governatore, gli porti una pecora zoppa in offerta, no? Ma secondo te cosa ti succede? E quindi dice: voi non, che è solo un uomo. Ecco, vedete, tutto questo dovrebbe farci, non è che deve farci riflettere, deve farci veramente pentire se e quando offriamo. Ma non solo quelle pecore zoppe lì, Ma quando offriamo i nostri pensieri puri, inzoppi, malati di ogni sorta di malattia, malati di noi stessi, malati, cioè, il Signore Gesù o ci ha guariti o continuiamo ad essere malati. E dobbiamo avere il coraggio finalmente di guardare in faccia la realtà, non nasconderci, e ci nascondiamo. E questo è male, è un male, ma un male enorme. Allora, questo dice, un figlio onora suo padre, un servo il suo padrone, perché di questo si parla. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se il Signore è padre, se sono padrone, dov'è, se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Allora, dice la scrittura che la scienza comincia dal timore di Dio. Cioè uno quando teme il Signore regola tutto il suo comportamento attraverso la sua parola, cioè la parola del Signore è la regola e diventa timorato di Dio, maschio e femmina. E analizzando molto bene questa parola del Signore Gesù che abbiamo letto prima, alla domanda di Pietro, dice: ma per chi stai dicendo queste cose? Per tutti noi cioè solo per alcuni di noi o anche per tutti? E il Signore gli risponde Pietro, dice: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà a suo tempo sui suoi beni, sostanzialmente? Dice, beato, chi è questo servitore beato? Perché ci sono dei beati, ma poi abbiamo visto sotto che sono veramente pochi, come abbiamo visto, dice, molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Stretta è la via che conduce alla vita eterna, ma larga è quella della perdizione. Allora, beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a fare così. Intento a fare così, ma a fare così come? A offrire le pecore zoppe, a offrire animali malati, animali rubati, rubati al mondo e portati al Signore. Cioè, scusate, io sinceramente non so di che cosa stiamo parlando, se è così. Così si intende che è occupato in tutti gli affari. Se uno, voglio dire, è onesto come servitore, si intende che è occupato in tutti gli affari del suo padrone, che il suo pensiero, la sua mente sono tutti presi da quello che è il desiderio del suo padrone. Quindi la mente, con il cuore, con ogni cosa, si è intenti a questo, cioè questo servitore è intento a questo, perché siate pronti con i fianchi cinti, significa questo, no? Si intende fare bene, cari fratelli e sorelle, il lavoro. Si ha a cuore il lavoro per il proprio Signore, perché a questi siamo stati chiamati. Non è come le persone e i servitori di oggi, perché una volta c'erano cioè, intenti fino in fondo all'adorazione e al servizio del Signore. Non è come oggi. Che anche nella Chiesa e non solo, le prime occupazioni sono le cose della nostra mente e le cose, capisci? Non è così. Perché io dico, ah già, le prime cose che prima devo o dovevo fare anche questo lavoro per il Signore, ah mi sono dimenticato, non l'ho fatto, cioè. Siamo già fuori, ma fuori, fuori di molto. Cioè, non si è in grado di dare il minimo rispetto al Signore, perché questo è poi, alla fine della fiera, sostanzialmente diventa una mancanza di rispetto nei confronti del Signore. Il Signore adopera due parole, Signore Gesù, in questo caso, per definire un buon servitore. Ne adopera due. Uno, la parola fedele. E due è la parola prudente, no? E sono due cose, sono due qualità indispensabili, no? Perché? Perché poi, alla fine della fiera, il servitore fedele ha l'assoluta certezza che il Signore è buono e che lo ricompenserà a suo tempo. Non deve preoccuparsi adesso. Sa a suo tempo. Adesso tu lavori per il Signore, stai tranquillo che Egli ti ripaga tutti i giorni, capisci? Non ti preoccupare di quello. Io sono certo di questo. Allora, tutto ciò che il servo fa, lo fa per il suo Signore, perché ha lo stesso intendimento col Signore, cioè fa parte dello stesso partito, in tutto e per tutto, capisci? E quindi il suo scopo è lo stesso, perché il Signore Dio dice: voi siete miei collaboratori, collaboratori, non so se mi sono spiegato, di un Signore, no? Allora la fedeltà di cui si parla prima, no? Fedeli, implica prima il servizio e la dedizione al Signore. E in secondo luogo alle nostre cose. Ecco che poi dobbiamo stare attenti a non offrire questi animali zoppi, malati, con tutto quello che sono le nostre offerte, sempre nella speranza che Gesù è buono, che Dio è buono e tanto alla fine. Ma guardate che già questa è una grave malattia del credente, pensare a queste cose qua. Una gravissima malattia. Allora, la fedeltà invece richiede un servizio senza condizioni, cioè non ci sono condizioni. Non è che prima faccio i cavoli miei, poi quando ho tempo e cose, magari servo anche il Signore. Il Signore va servito con tutta la propria mente, con tutto il proprio cuore, con tutto noi stessi. L'altra parola usata che abbiamo visto è prudente, perché molti di noi non sono neanche prudenti, anche nei comportamenti con gli infedeli, perché così sono. Il Signore a questo proposito dice: siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Usa la parola, mi metto di qua perché magari qualcuno non mi vede, no, la parola prudenti come serpenti. Cioè, cito testualmente cosa significa la parola prudente preso dall'enciclopedia Treccani. Dice, non so se adesso forse non mi vedono lì, no, dice che questa parola significa dote occasionale e naturale o naturale, intesa soprattutto a riconoscere e valutare un pericolo come conseguenza delle proprie azioni. Prosegue. Al fine di evitare inutile rischio nelle parole, nel parlare, quindi nell'essere, nell'agire, nel diventare e nel mostrarsi. C'è un rischio anche nel mostrarci. Quando ci mostriamo gli altri, dice: chi è questo rimbambito? No? Chi è questa persona? Questo è un credente? Se è un credente quello, è meglio che io non ci parlo proprio assieme. Quindi sono tutte cose che noi dobbiamo valutare, perché questo fa parte della prudenza che il Signore ci chiama, prima di, no? Spesso non valutiamo le conseguenze della nostra mancata prudenza. Il Signore dopo due parole, fedele e prudente. Soprattutto come servitori non valutiamo questo, e quando ci relazioniamo con gli infedeli. Allora, solitamente anche le due parole, però, anche se sono diverse fra di loro, no? E hanno significati diversi, fanno parte dello stesso problema. Cioè, tu non puoi essere solo fedele. Sei fedele, ma se non sei prudente, cioè, perché? Perché se tu sei fedele, quando porti il vaso che il Signore ti ha dato, l'incarico che il Signore ti ha dato, scusa, cerco di spostarmi di qua di là, ma non riesco, o uno si sposta di qua di là per vedervi tutti in faccia. Allora, quando, perché stamattina siamo un po' pochi, però, comunque, allora, se tu sei fedele, quando porti un vaso, perché senti, il Signore ci fa un incarico, ci dice di portare un vaso per il tuo Signore. Non so se mi sono spiegato, ma quanti hanno riflettuto sull'incarico che il Signore ci ha dato e che ci dà? Perché tutti pensano solo a se stessi, ma all'incarico che il Signore ci ha dato non ci pensa nessuno ed è una cosa molto molto pericolosa questa, non per grave. Quindi quando tu porti un vaso per il tuo Signore, stai molto molto attento perché non si rompa. Se tu hai creduto, ecco perché sei prudente, perché se tu hai creduto, stai attento fino in fondo affinché questo vaso non si rompa e ci metti tutta la cura possibile, perché il Signore dice: se tu scopri il tesoro, quando hai scoperto quel tesoro, vendi tutto il resto e poi porti questo vaso. Un secondo solo che cerco di innaffiarmi. Quindi Il signore ti dà questo incarico, chi ha capito veramente che cosa il signore ci ha dato? A parte quello che lui ha fatto per noi, che è una cosa, ma poi ci dà un incarico perché se sei un servo qualche cosa devi fare. Se no sei, vabbè che ci dice servi inutili, ma servi inutili perché il potere c'era a lui, perché lui è il signore, non noi. Quanti di noi portano con grandissima cura e con prudenza assoluta il vaso che il Signore ci ordina di portare. Facciamo mente locale tutto questo. Quanti invece lo portano con superficialità? No? Altri lo portano, sapete, sai quelli che giocano, fanno i giocolieri, non si rendono manco, fanno finta, no? Fanno anche i furbi, no? Quel vaso che devi portare è santo. È un vaso santo. Quel vaso sei tu. Come una lettera scritta da Cristo, quale profumo speciale. Non so se è chiaro il concetto. Vedi che tutte le parole e i pensieri si formano, alla fine formano tutto l'edificio. Ma la parola del Signore, non ci sono contraddizioni nella parola del Signore. Beato quel servo che si trova in questa condizione. Quella di fare il lavoro per il suo Signore, mettendola al primo posto. Il servo infedele, invece, vive una vita da incosciente. È quello un servo infedele. Incosciente delle cose del Signore, e non lo chiama più neanche del suo Signore, no? Benché, qui c'è l'aggravante di cui abbiamo visto prima. Perché? Perché le conosce e trasgredisce gli ordini del Signore, pur conoscendole, e poi abbiamo visto che riceverà molte più percosse rispetto a chi non conosceva. Quindi, questo servo, siccome conosce gli ordini, riceverà molte percosse proprio per questo, per questa conoscenza. Quanti di noi non conoscono nulla oppure conoscono? Ma chi non l'ha conosciuto ne riceverà poche. Gesù parla in parabole e dice a buon intenditor poche parole, dice qualcuno. Per cose a parte, nell'ora che voi non ve l'aspettate, egli verrà. Il padrone verrà, lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli, cioè di quelli che proprio se ne sono sempre strafregati, ma neanche lontanamente, dice, ma Dio, ma sì. E quindi quella delle tenebre di fuori con tutte le conseguenze del caso. Quindi vi è un ulteriore richiamo a darci una regolata. Ma per quanti anni ancora pensiamo di continuare a non prendere coscienza di questa realtà spirituale? Non coscienza di come comportiamo la nostra vita, sì, quella è una conseguenza. Coscienza della nostra realtà spirituale e a far luce nella nostra vita e vedere veramente se queste cose sono vere nella nostra vita spirituale o sono false. Perché siamo chiamati a un culto e dobbiamo vedere non quante tovaglie mettiamo in un armadio, ma siamo chiamati a vedere quella che è la realtà spirituale che il Signore ci chiama. E allora se il mio comportamento come credente e a dir poco certe volte imbarazzante. Allora certo che se vivo nell'incoscienza non mi farò mai alcuna domanda di nessun genere. È così incredibile pensare, io lo trovo incredibile pensare e prendere atto che il servitore non conosca il valore dell'incarico. Cioè è incredibile che io non so a cosa sono stato chiamato, non so a cosa sono stato mandato. Ma vi sembra una cosa da poco? Ma secondo me è una cosa gravissima. È una cosa gravissima. Ma quanti lo sanno questo? No? E io cerco così di fare un po' di mente locale. Tutto questo ha a che fare direttamente con la fede di ognuno di noi. Perché se io non so a cosa sono stato chiamato, a cosa sono stato mandato e qual è l'importanza di questo vuol dire che io non ho fede. Ne ho talmente. Così, ho una vaga idea, anche se vengo qua a scaldare la sedia, non so se mi sono spiegato. Allora, Io mi chiedo se in questi anni abbiamo ascoltato oppure facciamo così, perché io potrei essere tra quelli che suonano il piffero e voi potete essere tra quelli che sono rimasti incantati. Allora io mi chiedo se in questi anni avete ascoltato degli ammaliatori di serpenti oppure avete ascoltato dei servitori. Non importa chi avete ascoltato, perché? Perché o forse qualcuno si è fatto ammaliare. State attenti perché adesso diventerà, da adesso fino alla fine del culto, arriveremo a toccare delle cose abbastanza molto, molto scoperte, ma sono molto vere, che lì capiremo quanto siamo credenti, tante cose che noi non vogliamo vedere, e il Signore ci costringe a vederle. Allora, in questi anni bisogna capire, chiedere se avete ascoltato degli ammaliatori o dei servitori. Ma messa così, la responsabilità è sui servitori, sugli ammaliatori, no? Ma se invece è... O forse chi si è fatto ammaliare voleva e desiderava proprio questo. Vedete, la responsabilità non è sui servitori, sugli ammaliatori. A questo punto diventa personale. È su chi vuole farsi ammaliare, perché non vuole vedere la realtà. Ma il Signore gliela spiattellerà davanti questa realtà. Anzi, è già davanti. E la sua vita è già una fregatura. Il pastore di turno può avere tutte le colpe, cari fratelli e sorelle. Ma in prima persona è il tuo cuore che si rifiuta di vedere la realtà spirituale e temporale della tua vita. Stiamo giocando, stiamo toccando, i nervi scoperti. Si rifiuta di vedere la realtà della tua vita. Questo si rifiuta. Non è il pastore, perché il pastore può sbagliare per conto proprio. A chi molto è stato dato, molto viene richiesto e saranno mazzate ancora più gravi. Quindi ognuno viene giudicato per quello che... Eppure, se mettiamo assieme tutti gli insegnamenti del Signore, restano tutti in un pensiero, vertono tutti in un pensiero unico, che porta alla salvezza. Questo è quello che il Signore fa, che ci insegna. Invece probabilmente noi abbiamo in mente altro. Allora, se hai scoperto il tesoro del vaso che devi portare, per te questa deve essere la tua prima preoccupazione, non può essere la seconda. È il tuo primo pensiero. Gli ebrei, con tutti i loro errori, perché non conoscono il loro Messia adesso, ma cercano di farlo con tutto la loro mente, con tutto il loro cuore, quello è fedele. Questa deve essere la tua prima preoccupazione, il tuo primo pensiero. Un servo, e adesso cominciamo a scendere un po'. Un servo sa cosa sta facendo il suo padrone. E anche se non lo sapesse, obbedisce. Egli dice, c'è una canzone che dice così: fate sapere al mondo ingrato che l'amai di immenso amor, che morì per il peccato. Quindi non solo il mondo ingrato, cari fratelli e sorelle, ma pensiamo all'ingratitudine che noi abbiamo. Abbiamo degli atteggiamenti disgustosi nei confronti di essere chiesa, di essere gente che si comporta in modo squilibrato, nei modi più sparati. Ma perché sono malati gravi? Malati gravi, cari fratelli. Malati, la loro fede non è una fede, è una fede psicopatica, non so più come definirlo. Ah, ma tu, i buonisti direbbero, ma tu giudichi la fede, io non giudico la fede di nessuno. Se è così, se non è così, beati loro. Ma io voglio scendere ancora a fondo. Noi dobbiamo sapere, e E qui dobbiamo scrollarci dalle sedie. Dobbiamo sapere che cosa sta succedendo al mondo. E stiamo attenti che qui andiamo in profondità. E noi non lo vogliamo sapere questo. Qui, sai, stiamo usando lo scalpello. È inutile. E invece anche noi vogliamo nasconderci. Perché abbiamo paura. Abbiamo paura di dire che ormai per il mondo è finita, è finita. Ma che dici? Noi non finiremo mai. Noi non. Ma come? È finita. Ma tutte le cose che stiamo dicendo non sono per quando andremo nell'aldilà, no? Non moriremo in vecchiaia, non ce ne andremo quando avremo 90 anni, cotti. Cioè, ma chi vi ha dato questa autorizzazione? Certo, se il Signore vorrà ce ne andremo anche a 100, ma non è questo il problema è un altro, è quello di non voler vedere la verità, di non voler vedere la realtà. La mia vecchiaia o la mia gioventù è nelle mani del Signore. Quando io sono in mano del Signore, a me non può interessare più nulla. Perché io sono sereno di quel che mi succederà domani o fra 20 anni. Anche se non lo conosco, so che nelle mani del Signore sono tranquillo come credente. Però invece il problema è questo, che noi dobbiamo sapere che cosa sta succedendo al mondo. E dobbiamo dire che invece anche noi vogliamo nasconderci perché abbiamo paura di, di dire al mondo e non solo di prendere atto che ormai è finita, che tra 10 anni, non lo dico io, non lo dicono i credenti questo, non lo dice, non lo leggo nella Bibbia, lo dicono le fonti scientifiche, che tra 10 anni circa non ci sarà più un pesce negli oceani. Che quello che il mondo è scatenato, che tutti i conti che fanno, che dicono che devono fermare entro gli anni, entro il 30 l'inquinamento e l'innalzamento delle temperature di 1 grado, di contenerle entro 1 grado, sono tutte balle che ormai il processo è irreversibile. Anche se cessassimo oggi di fermare tutte le macchine, quindi fatevi 4 conti, fratelli e sorelle. Non possiamo venire qua e dire facciamo il culto, oggi mangiamo un'insalata, dormiamo e domani sarà sempre così, però la settimana sarà sempre così, però il mese sarà sempre così, perché non è vero, io non me la sento di dire una cosa che non è vera. Non devo aver paura di prendere coscienza della realtà, questa è una realtà. Non oso pensare. Non per noi che ormai una certa vita l'abbiamo fatta, ma in genere. Ma se io sono nelle mani del Signore, non mi importa. Allora, noi dobbiamo. È finita. È brutto? È bello? Non lo so. Non lo so se è brutto o bello. Io devo dire che se io sono il Signore, per me qualsiasi cosa succede non mi cambia niente. Perché sono sereno e tranquillo. Sono gli altri che si devono preoccupare. Non chi è nell'arca del patto, no? Quindi, allora, è che la tua vita è garantita, la tua salvezza solo dal Signore, che la grande tribolazione è già cominciata, cari fratelli e sorelle, è già cominciata, che le nazioni si stanno sciogliendo come, diciamo così, si stanno sciogliendo, nel peggiore dei modi, perché è finita. Anche noi, attenti cari fratelli e sorelle, certe volte non so se dire certe cose o meno per non spaventare i bambini, ma naturalmente intendo i bambini anche in fede, che sono gli adulti. Anche noi non vogliamo vedere la realtà, non la vogliamo vedere questa realtà, e questo il Signore ci parla direttamente. Non vogliamo vedere questa realtà perché vogliamo appartenere a noi stessi e non al Signore. Vogliamo appartenere a noi stessi. Io invece voglio appartenere al Signore. E se appartengo a Lui, Non mi interessa. Pietro dice chiaro. Emma lo dice Pietro che tutti gli elementi infiammati si dissolveranno. Quali non dovete essere voi? Per santità di condotta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma siete stati chiamati? Siamo stati chiamati? Abbiamo risposto o no? Se non abbiamo risposto è ovvio che abbiamo paura. Questa è la verità. Perché anche noi non vogliamo vedere la realtà? Perché vogliamo appartenere a noi stessi e non al Signore. Questa è la verità. Questa è la verità, una verità molto grave dal punto di vista spirituale, cari fratelli e sorelle. Questi sono gli agnelli zoppi, malati, rubati. Neanche noi vogliamo credere che c'è la verità e se lo è, cioè, scusate, neanche noi vogliamo credere che c'è la verità e se lo è, se questa cosa è vera, non è vera ed è lontana. Se noi pensiamo che questa cosa, pensiamo che sia lontana, che non sia vera e anche se abbiamo percezione, pensiamo che sia comunque lontana. No. Cari amici e fratelli, vi chiamo amici e fratelli, è vicina. Questa realtà è sotto i nostri occhi. Il Signore dice, stiamo attenti, perché lo dice? Hanno occhi per vedere e non vedono. Parole per udire e orecchie per udire, ma non odono. Noi abbiamo creato un muro tra noi e il nostro Dio, che pensiamo sia il nostro Dio, ma noi abbiamo degli idoli che non vogliamo rimuovere, perché quando non vogliamo vedere la verità, quello è un idolo tra i peggiori in assoluto. Quindi abbiamo occhi per vedere, ma non vedono, parole per udire, ma non intendono. Esattamente come gli ebrei, come fecero gli ebrei, uguale, quindi non è che siamo migliori. Che triste condizione di fede è questa, cari fratelli e sorelle. Perché dite di credere e mentite a voi stessi? Non è parola di Ferruccio, il Signore lo dice anche a me. Perché dite di credere e invece non è così? Voi volete che questa vita duri per sempre, che questa realtà duri per sempre, che tutte le domeniche mangiamo la pasta asciutta, la carne e tutto il resto, come facevano in Egitto, ma va benissimo solo se io appartengo al Signore. E allora posso sperare, non so, dice, voi questo buon vino lo berrete di nuovo, nel regno dei cieli, che non è, ricordo, con un'arpa fra le nuvole. Il Signore ci ha promesso anche una vita sulla terra prima dell'eternità, parla di un millennio. E che triste condizione di fede è questa? Si vede che molti non credono nella risurrezione e non credono nell'eternità, ma la loro fede è solo provvisoria, capisci? Non è eterna, perché la fede è eterna, c'è scritto. Non è, e invece che hanno solo una fede provvisoria, giusto per quanto dura la loro vita sulla terra. Ma tu non sopravviverai con questa fede. Voi volete che questa vita duri per sempre. E invece il Signore dice esattamente il contrario. Dice esattamente il contrario. Allora se questa parola di Dio ti fa paura, fatti delle domande. Vattene da un'altra parte. Vai dagli ammaliatori, da quelli che ti dicono sì, però non ti preoccupare, dagli psicologi. Ci sono tanti pastori psicologi, ne abbiamo visto anche uno che era passato da queste parti, che diceva che prima bisogna credere nei problemi degli uomini e poi, cioè, non mi ricordo più, non mi interessa. Io guardo solo al Signore. Voi volete che questa vita duri per sempre? Questa. E invece il Signore dice il contrario. E questo significa non accettare la sua parola e la sua sovranità. E in questo modo noi disprezziamo la sua signoria e la sua sovranità. Oggi mi auguro, cari fratelli e sorelle, che queste parole portino a un cambiamento nella vita di ognuno di noi, che ci faccia avere una visione globale, ma noi dovremmo già avercela come credenti, queste cose qua dovrebbero già appartenerci, ma se io le sto dicendo perché non ci appartengono, non a tutti, ognuno parla per se stesso, io parlo. In questo caso a me appartengono, non posso dire che non mi appartengono perché sennò direi una bugia, sarei un falso modesto. E però questa è una verità. È inutile che ci aggrappiamo a un qualcosa che svanisce. Quando uno muore, dopo un giorno ti dà giusto il tempo di salutarlo, perché poi deve andarsene dalla sua strada. Ma noi non crediamo nella morte. Perché l'Iddio è l'Iddio di Abramo, Isacco, Giacobbe, è l'Iddio dei viventi, non dei morti. Noi queste cose sono parole di vita e di verità che ci chiamano davanti alla presenza del Signore, ad assumerci non le nostre responsabilità, perché non siamo in grado di assumerci, ma dobbiamo capire se abbiamo una fede eterna o una fede semplicemente provvisoria, giusto quanto dura la nostra vita. E quindi vuol dire che una fede assolutamente come la nostra carne, una fede di carne, non una fede di spirito. E per questo sarà finita, e non solo sarà finita, ma compariremo davanti al giudizio del Signore se questa è la nostra fede. E siccome conosceremo e conosciamo gli ordini del Signore e la sua parola, purtroppo la sorte degli infedeli. Invece chi ascolta e crede nella parola del suo Signore, può essere felice e sereno tutti i giorni della sua vita, perché tanto il futuro suo non gli appartiene. Io non so cosa faccio domani o fra mezz'ora, so che appartiene al Signore e io sono contento per questo. Quindi ogni giorno lo vivo contento perché tanto non mi appartiene. È quello che vivo, sono felice e contento di quello che vivo. Non mi stresso più di tanto perché il Signore è il mio Signore. È il mio Dio e nulla mai mi mancherà. È inutile che leggiamo i salmi e poi non ci crediamo. È inutile che veniamo qua e poi non ci crediamo. È inutile che passiamo ore, filosofie, che bravo che era Abramo, Adamo, eccetera. No, c'è una fede eterna e c'è una fede provvisoria. La nostra fede, se è eterna, non morirà mai, perché il Signore ha detto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Quell'anima che pecca, quella morrà. Sia il Signore benedetto perché ha fatto ogni cosa in modo giusto. Dio non è ingiusto da premiare gli infedeli. E coloro che disprezzano la sua parola con le loro paure. Il Signore ci infonde coraggio e ci dia la forza, non poi ce la deve dare, ma Signore me la devi dare tu, no, ma se tu c'hai una fede veramente, chiedi al Signore che ti dia fede. Pregate, ognuno preghi per la propria fede, che il Signore gliela alimenti e lo metta davanti a una fede eterna. Spirituale, il Signore è eterno, non possiamo confrontarlo con le cose di tutti i giorni. Per quello, quando parliamo di Lui, ci eleva e non ci parla delle opere buone che dobbiamo andare a fare, che ne so, in Eritrea o in altro posto. Dobbiamo fare prima le opere del Signore, poi il resto diventa normale che dobbiamo essere persone per bene e aiutare quando è possibile, se capita, gli altri. Ci benedica il Signore. Buona giornata. Amen.